Wikiradio. Elena Leventhal racconta il viaggio della Exodus.
Al porto di Sète, nella costa sud-ovest della Francia, è un luogo neanche particolarmente turistico, molto suggestivo, ma nulla di particolare. C'è una targa proprio sul molo, quasi affacciata verso il mare aperto. Non è un luogo raccolto, ma è come una visuale verso un orizzonte che non finisce più. E questa targa è molto sobria, molto, molto austera, e dice più o meno così. Per l'appunto l'11 luglio del 1947 4.530 resistenti, emigrati, clandestini, tentando di forzare il blocco navale britannico, si imbarcano su questa nave che hanno ribattezzato Exodus 47, aiutati dalla popolazione di Sète e dalle altre autorità della regione, per ricostruire una nuova vita di libertà sulla terra ancestrale di Israele. Queste poche parole raccontano una storia che è veramente indescrivibile e che comincia per l'appunto l'11 luglio del 1947.
A guerra finita, mentre il mondo scopre l'orrore della Shoah, i tentativi degli ebrei di ogni parte d'Europa di arrivare in Palestina aumentano in misura esponenziale. Luglio 1945, a New York, David Ben-Gurion, presidente dell'agenzia ebraica, si incontra con un gruppo di uomini d'affari e ottiene il finanziamento di un certo numero di operazioni segrete. Per coordinare questa campagna, Ben-Gurion si rivolge alla Haganah, la resistenza ebraica clandestina, a cui il futuro padre di Israele affida una missione precisa. Migliaia di immigrati dovranno arrivare in Palestina con ogni mezzo possibile. Gli agenti della Haganah si recano negli Stati Uniti in cerca di imbarcazioni agili e veloci in grado di eludere il blocco inglese. Il gruppo acquista molte barche, per lo più di piccole dimensioni e con una limitata capacità di trasporto. Durante un sopralluogo sulla costa orientale, gli agenti scoprono un'imbarcazione che fa esattamente al caso loro. È lo scafo in disarmo della President Warfield, che prende il nome dal suo precedente proprietario, Solomon Davis Warfield.
Diedi un'occhiata alla barca e dissi: avete voglia di scherzare? Davvero pensate di attraversare l'Atlantico con questa carretta? E chi dovrebbe pilotarla? Mi dissero: tu naturalmente. E io: ma siete impazziti?
Ma per gli agenti della Haganah non c'è dubbio. La President Warfield sarà anche un pezzo di antiquariato, ma è finalmente un'imbarcazione in grado di portare in Palestina un grosso numero di profughi e sfidare il blocco navale imposto dagli inglesi.
È una storia tanto indescrivibile quanto raccontata con i mezzi più diversi. La conosciamo ad esempio molto bene attraverso due grandi opere. Una è il capolavoro di Leon Uris, il romanzo che si intitola appunto Exodus, pubblicato tantissimi anni fa da Mondadori, e in centinaia di pagine riracconta questa storia di queste migliaia di persone reduci dai campi della morte nazisti e dallo sterminio degli ebrei d'Europa, tentano purtroppo in vano di raggiungere le coste di quella terra di Israele che non è ancora lo Stato di Israele, ma che ritengono essere l'unico posto che li possa accogliere dopo quello che hanno patito negli anni precedenti. E poi naturalmente nel film tratto da questo romanzo di Otto Preminger, che si chiama Exodus anch'esso, e che rinarra questa storia in un modo ancora più romanzato, se possibile, del romanzo stesso, e la racconta attraverso questa pellicola che prima o poi tutti noi abbiamo incrociato sul grande o sul piccolo schermo.
Tutti questi rifugiati sognano un futuro diverso, lontano dai ricordi e dagli orrori dell'Europa. Quel sogno può divenire realtà solo in un luogo, la Palestina, la terra promessa, da cui i loro padri sono stati esiliati più di 2500 anni prima. Ma la Terra Santa, lontana migliaia di chilometri, sembra per loro solo un sogno irrealizzabile.
C'è però un altro libro che racconta ancora una volta questa storia, che è stato scritto da un grande scrittore israeliano di recente scomparso, si chiamava Yoram Kaniuk, e nel Comandante dell'Exodus, pubblicato di recente dai Nauti, racconta la vera storia, partendo proprio dai documenti e ricostruendo la figura di questo Yossi Harel, che fu il comandante, ma soprattutto la guida morale, spirituale ed effettiva di questo gruppo di profughi profughi e che racconta in tutta la sua drammaticità come andò la storia vera e propria, partendo idealmente da questa targa del porto di Sète che si rifà a una vicenda terribile e purtroppo molto molto vera.
Dal 1922 la Palestina è sotto mandato britannico, ma anche gli inglesi hanno molte difficoltà a gestire una situazione di conflitto permanente tra gli arabi locali e gli ebrei.
Gli inglesi erano molto ostili all'idea dell'arrivo di masse di ebrei in Palestina e ciò per varie ragioni. Innanzitutto, a causa del petrolio, gli inglesi non volevano in nessun modo urtare gli arabi. In secondo luogo, la Gran Bretagna voleva mantenere il più possibile il prestigio di un impero ormai al tramonto. In terzo luogo, gli inglesi non volevano permettere a nessuno di interferire sulla loro gestione di quell'area.
Difficile provare a immaginare lo stato d'animo di queste persone. Erano uomini, donne e anche molti bambini che si imbarcarono su questa nave. Erano più di 4.500 su una nave che si definirebbe oggi una vecchia bagnarola. Si chiamava President Warfield questa nave. Fu ribattezzata Exodus in nome del carico di vita e sofferenza che portava. L'Exodus è chiaramente un richiamo all'uscita dalla schiavitù d'Egitto biblica e all'esodo degli ebrei verso la libertà attraverso il deserto. Ecco questo deserto nel quale nella Bibbia gli ebrei liberati dall'Egitto devono fermarsi 40 anni per ritrovare se stessi e per essere degni della libertà che nella Bibbia Dio concede loro. Per i profughi dell'Exodus è il Mar Mediterraneo, questo mare che è sempre stato un mare di collegamento, di unione fra civiltà, perché in fondo è sempre stato chiamato il Mare Nostrum, diventa qui una barriera invalicabile.
Varata nel 1928, la President Warfield è un battello a vapore appartenente alla Old Bay Line.
La President Warfield era stata varata nella baia di Chesapeake, al culmine dell'era delle imbarcazioni a vapore. Quando ero molto giovane, anch'io pilotai quella nave. Anzi, si può dire che ho imparato a navigare grazie a lei.
Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, molte navi mercantili o per il trasporto passeggeri vengono utilizzate come navi da guerra. Trasportano truppe e rifornimenti per gli alleati nella lotta contro la Germania nazista. Nel 1942 tocca anche alla President Warfield. Anche lei prende servizio come nave da guerra della flotta alleata.
Alla nave furono applicati strati di acciaio e rinforzi perché doveva essere in grado di resistere anche a colpi molto pesanti di artiglieria nemica. Inoltre fu riverniciata con un orribile colore grigio militare. A vederla così nessuno avrebbe creduto che si trattava della President Warfield.
Successivamente la Warfield viene trasformata in una caserma galleggiante e ha un ruolo importantissimo durante lo sbarco in Normandia. Alla fine della guerra la Warfield viene riportata a casa, nella baia di Chesapeake. Quella che una volta era stata definita la Bella della Baia viene venduta per la somma di $8.028. È il 1946. Gli agenti della Haganah vengono a sapere che è possibile utilizzare la Warfield. Per loro non c'è alcun dubbio. In prima linea nelle operazioni di sbarco di ebrei in Palestina potrebbe esserci proprio quella nave.
La Warfield aveva una velocità di 14 nodi, ma a tutto vapore poteva raggiungere anche 17-18 nodi. Per una nave di quella stazza era velocissima e poteva trasportare un numero enorme di persone.
Questa gente si imbarca l'11 luglio su questa nave e si dirige con il cuore gonfio di sofferenza, ma anche di speranza, verso quella che allora era la Palestina ancora sotto mandato britannico.
4 novembre 1946. La Weston Trading Company offre l'incredibile somma di $50.000 per comprare la Warfield. A quella cifra, naturalmente, i proprietari sono ben felici di cederla. In realtà, la Weston Trading Company non esiste. È una società di copertura creata dalla Haganah per evitare qualunque sospetto da parte degli inglesi. La Warfield, ormeggiata nel porto di Baltimora, è completamente cadente ed arrugginita. Una squadra di tecnici volontari, principalmente costituita da ebrei americani, si incarica di rimetterla in sesto.
Non c'era luce, riscaldamento, nessun equipaggiamento di salvataggio, solo topi.
La squadra di operai comincia l'improbo lavoro di ricostruzione della Warfield per rimetterla in condizioni di navigare sull'Atlantico.
Alla fine della Prima Guerra Mondiale l'impero ottomano si sfalda perché ha perso la guerra e viene suddiviso fra le potenze che vincono questo grande conflitto mondiale e che in qualche modo si spartiscono i cocci del grande impero ottomano. L'Inghilterra ottiene per mandato internazionale il governo temporaneo su quella regione che si chiamava Palestina. abitata da ebrei e arabi. Questo governo mandatario britannico si avvia nel 1918 e dovrebbe durare 20 anni, doveva finire nel 1938, quando si presupponeva che l'universo delle nazioni, l'insieme delle forze internazionali, trovasse il modo di assegnare un'autonomia a queste regioni e ad altre, come ad esempio l'Iraq e l'Egitto. Ma purtroppo erano gli anni che precedettero la grande seconda guerra mondiale e lo sterminio degli ebrei d'Europa e la valanga nazista sull'Europa e non solo lì. Quindi tutto fu sospeso in attesa che finisse questo terribile conflitto. In sostanza il mandato britannico sulla Palestina doveva durare fino al 1948. 10 anni più del previsto.
25 febbraio 1947. La President Warfield inizia la sua navigazione verso l'Europa. Il comando è affidato al capitano della Haganah, Ike Aronowitz. Non fa in tempo ad entrare in mare aperto che subito le capita un grosso problema. A 75 miglia al largo di Baltimora la nave incontra una tempesta violentissima. La Warfield è costretta a riparare a Norfolk. I servizi segreti inglesi sono venuti a sapere dell'esistenza della Warfield e del piano di cui fa parte. 4 settimane più tardi, quando la nave è pronta per ripartire, Londra è sulle sue tracce, pronta a seguirne ogni mossa.
Ci furono naturalmente molti tentativi di fermare l'imbarcazione, ma nessuno ebbe successo.
Il ministro degli esteri britannico, Ernest Bevin, è esasperato. È convinto che Londra debba schierarsi con gli arabi, anche perché sono loro a controllare il petrolio. Per contrastare gli ebrei, comincia una battaglia personale contro l'immigrazione illegale. Quando viene a conoscenza dei dati sulla capienza della Warfield, il ministro inglese chiede ufficialmente che la nave venga fermata ad ogni costo.
Siamo nel 1947 e ritorniamo ai nostri profughi che l'11 luglio si imbarcano su questa nave che hanno ribattezzato Exodus, perché quella rappresenta il loro Mar Rosso, il transito dalla schiavitù dell'Europa, dei campi di sterminio, delle persecuzioni, di tutto quello che costituì la Shoah, e anche la guerra, i massacri perpetrati dai nazisti in Europa, per arrivare in quella terra di libertà che era la terra di Israele, ancora per poco sotto il mandato temporaneo della corona inglese.
Per noi Ernest Bevin era un nemico giurato e ricopriva una carica molto delicata. Ma Israele non apparteneva agli inglesi. Era la terra dei nostri padri. Gli inglesi erano solo degli imperialisti e per questo erano certi di essere invincibili.
Aprile 1947, dopo 2 mesi di navigazione, la Warfield raggiunge Porto Venere in Liguria. Gli agenti della Haganah cominciano a radunare in tutta fretta migliaia di rifugiati ebrei dislocati nei campi in Germania e Polonia e a prepararli per il viaggio sulla Warfield. La Haganah è pronta a tutto, anche ad un attacco da parte inglese.
L'organizzazione aveva comprato o affittato delle ville nei dintorni di Lombardia e venivano ammassati lì in attesa dell'imbarco, per cui c'erano delle lotte per essere imbarcati perché avevano tutti una precedenza.
9 luglio, la Warfield arriva nel piccolo porto francese di Sète. La stessa sera i camion della Haganah trasportano alla nave 4.554 immigrati. Si tratta di un carico 11 volte superiore alla capienza della nave. In quei giorni il ministro degli esteri inglese Bevin è in Francia per una conferenza. Qui viene a sapere dell'imminente partenza della Warfield.
Bevin si rivolse subito a Bidot, la sua controparte francese, e gli disse: è un oltraggio, lei deve fermare quella nave con ogni mezzo.
È il 10 luglio 1947. Nel porto di Sète, a bordo della President Warfield, tutto è pronto. I 4.554 profughi ebrei provenienti dai campi di tutta Europa attendono di salpare per la Palestina. Non si può attendere oltre, bisogna partire subito, prima che vengano effettuati controlli o blocchi navali. L'equipaggio della Warfield decide di partire senza assistenza portuale. Di fatto, è una fuga. Ma il viaggio comincia subito male. La nave si incaglia su un banco di sabbia.
Pensavamo di non farcela. Dietro a noi vedevamo già pronta la polizia francese e davanti a noi c'era un rimorchiatore con il pilota che ci gridava: fermi, non potete andare avanti. Ho cominciato a manovrare avanti e indietro e alla fine sono riuscito a fare rotta verso il mare aperto.
Ma c'era già qualcuno pronto a darci il benvenuto. La flotta inglese infatti era lì ad aspettarci. Era l'incrociatore Ajax con altri 5 cacciatorpediniere.
Il 29 novembre del 1947, cioè pochi mesi dopo la partenza dell'Exodus dal porto di Set, diretta a quello di Haifa, in terra di Israele, le Nazioni Unite, sorte dopo la Seconda Guerra Mondiale, votarono la spartizione della Palestina in due stati, uno ebraico e uno arabo. La votazione vide passare con una larga maggioranza questa risoluzione, che aprì le porte alla creazione dello Stato ebraico e avrebbe aperto le porte anche alla creazione dello Stato palestinese arabo. Il fronte arabo rifiutò questa risoluzione e cominciò poi la lunga serie di conflitti da una parte e dall'altra che vediamo ancora oggi sulle pagine dei giornali. Il 29 novembre del 47 segna una data storica in questo senso per i destini di quella regione. Siamo a poco prima di questa data con la quale si aprirono le porte ai profughi ebrei giunti dall'Europa. Sino a quel momento le porte erano invece quasi chiuse, per cui l'Exodus non poté approdare a quelle rive, perché gli inglesi che ancora governavano in quella regione avevano posto dei severissimi limiti all'immigrazione degli ebrei e cominciò per loro e durò per loro un'eternità di tempo una vera e propria odissea, che era molto diversa dall'esodo che immaginavano.
L'unica arma che abbiamo è che siamo disposti a morire.
Ma per quale scopo?
La chiami pubblicità.
L'equipaggio ha previsto 10 giorni di navigazione. Le condizioni sono ovviamente molto dure. Più di 4.500 persone sono stipate in una nave che non potrebbe contenerne più di 400.
Le condizioni igieniche erano terribili. Le persone erano stipate come animali, se non peggio. Ma il morale era molto alto. E se si riusciva a superare il cattivo odore e il mal di mare, era grazie a quel sentimento di forte unità che c'era a bordo.
Questi 4.500 profughi vennero respinti e non poterono approdare sulle coste della Palestina, in quella terra prima che venisse dichiarato lo Stato ebraico. C'erano centinaia di migliaia di ebrei che vivevano, abitavano, lavoravano su quella terra, che erano arrivati prima della guerra o ancora molto prima, nelle generazioni precedenti, in fuga dai pogrom della Russia zarista. Però questi 4.500 profughi vennero respinti perché gli inglesi avevano limitato fino al blocco quasi totale l'immigrazione degli ebrei in quella Palestina che era ancora sotto il loro mandato.
16 luglio 1947, 5 giorni dopo la partenza, si verifica il primo decesso.
Datemi un po' una mano. Fate passare, prego. Fate passare.
La nave continua il suo viaggio verso la Palestina. La Haganah ordina all'equipaggio di condurre la Warfield nelle acque basse al largo di Tel Aviv. Qui le persone a bordo avrebbero potuto tuffarsi in acqua e nuotare fino alla riva, per poi mescolarsi con la gente che era sulla spiaggia. Gli agenti della Haganah comunicano poi al capitano Ike Aronovitz che da quel momento in poi la nave si chiamerà Exodus 1947.
Dopo 6 giorni di navigazione, il 16-17 di luglio, l'Exodus arriva di fronte alle coste della Palestina, ma non ha il permesso di attraccare e non ce l'avrà mai.
La Exodus fa rotta verso sud per 9 giorni, sempre seguita da una mezza dozzina di navi inglesi. Poi il 18 luglio alle 2:42 di notte, mentre quasi tutti a bordo stanno dormendo, all'improvviso la marina inglese sferra il primo attacco.
Ci puntarono i riflettori da ogni parte. Sembrava quasi che quei raggi ci perforassero la pelle. Ci dissero di arrenderci, che ormai eravamo in acque territoriali della Palestina e che dovevamo tutti considerarci in arresto. Ma mentivano. Eravamo ancora a 30 miglia di distanza dalle acque palestinesi.
La Exodus si trova effettivamente ancora in acque internazionali. Ciò nonostante il cacciatorpediniere Childers la sterona. Centinaia di soldati inglesi si preparano ad abbordare la nave con delle piattaforme speciali fatte di legno. Sotto la bandiera blu e bianca del movimento sionista è un'insegna che recita «Nave della Haganah, Exodus 1947. In furia una vera e propria battaglia».
Gli inglesi cercavano di salire a bordo. Alcuni addirittura già facevano fuoco con il mitra. Ricordo ancora un soldato che cercava di salire sulla Exodus con il mitra spianato. Un altro invece si stava avvicinando e io gli saltai addosso, gli tolsi il fucile e lo scaraventai in mare. Combattevo a mani nude, ma ero pronto a dare la vita per il mio popolo.
Sono le 3:05 di mattina. 6 soldati inglesi riescono a sbarcare sulla Exodus. Arrivati sul ponte, sparano delle bombe lacrimogene e cominciano a picchiare con i manganelli. Profughi e membri dell'equipaggio rispondono con qualunque oggetto si trovino tra le mani.
Milman cominciò a menare pugni a più non posso. Poi afferrò uno per il collo. Stava per buttarlo in mare, ma l'altro inglese tirò fuori una pistola e gli sparò alla testa.
La Exodus cerca di farsi strada tra le navi britanniche e viene colpita ben 50 volte.
Noi altri, a bordo della nave, eravamo inferociti. Niente avrebbe potuto fermarci.
E io credo sia impossibile entrare nella testa di queste persone, nella loro memoria, provare a immaginare che spettri avevano davanti nel momento in cui fu detto loro che non potevano scendere su quella spiaggia o su quel molo al quale sognavano di arrivare.
Gli inglesi avevano messo in campo tante di quelle forze che sembrava lo sbarco in Normandia. Non ce l'avremmo mai fatta.
Passò un giorno, poi un altro. Alla fine cominciamo a chiederci: chissà dove ci porteranno questi bastardi.
Il 16 luglio la nave Exodus arriva al confine con le acque territoriali della Palestina mandataria, ancora sotto il governo inglese. La marina britannica manda avanti 5 sue navi per avvertire il comandante dell'Exodus, Yossi Harel, che non può avvicinarsi né entrare nelle acque territoriali britanniche, e questi 4.530 passeggeri devono guardare solo di lontano quella terra e tornare indietro.
Un futuro incerto attende quegli ebrei che con grandi speranze erano salvati dall'Europa. Gli inglesi ordinano che la nave sia condotta e trattenuta nel porto palestinese di Haifa. Il governo di Londra nega di aver utilizzato forze massicce contro la Exodus. In realtà a smentirlo è il bilancio stesso dei danni. Alla fine della battaglia si registrano 120 ebrei feriti e 3 morti. Tra loro anche Hirsch Jakobovic, un orfano di 15 anni. Mentre gli inglesi scortano la nave verso il porto di Haifa, i 4.500 passeggeri intonano la Tikvah, il canto della speranza degli ebrei.
Our hope. La nostra speranza non è andata perduta. È la speranza di 2000 anni, quella di essere un popolo libero nella nostra terra, la terra di Sion e Gerusalemme.
Il 29 di agosto, quindi quasi 2 mesi dopo la loro partenza dal porto di Sète in Francia, carichi di speranze, ma anche della convinzione di poter arrivare in terra di Israele, questi profughi arrivano ad Amburgo, in Germania. Amburgo che in quel momento è sotto il governo degli alleati, perché non dimentichiamo che per fortuna la Germania ha perso la guerra e quindi l'Europa è stata liberata. La soluzione finale, cioè lo sterminio degli ebrei d'Europa, che secondo Hitler doveva essere l'anticamera per l'eliminazione di tutta quella umanità non compatibile con i canoni dell'arianesimo e dei principi del nazismo. Quindi prima sarebbe toccato agli ebrei e insieme a loro a tanti altri. Questa soluzione finale non si è per fortuna completata, perché la guerra l'hanno vinta gli alleati. Ma proviamo a immaginare che cosa passò per la testa di questa gente quando rimise piede in Europa, ma sul suolo della Germania.
I passeggeri possono mettere piede solo per qualche istante sulla amata terra di Palestina. Poi vengono disinfettati col DDT e preparati per essere nuovamente imbarcati. Gli inglesi sistemano i passeggeri su 3 navi prigione: la Runnymede Park, la Ocean Vigor e la Empire Rival. Tutti pensano di venir condotti presso i campi profughi dislocati sulla vicina isola di Cipro, dove sono già ammassati più di 25.000 immigrati clandestini.
Era come se Bevin volesse dimostrare che non veniva affatti con gli ebrei. Pensavate che vi avremmo spedito a Cipro? E invece no. Vi rimandiamo da dove siete venuti. Se ne occuperanno i francesi di voi.
Bevin è convinto che questa provocazione spegnerà una volta per tutte lo spirito di rivolta del popolo ebraico e farà abortire sul nascere ogni possibile iniziativa per forzare il blocco imposto dagli inglesi. 28 luglio 1947, i profughi ebrei approdano a Port-de-Bouc, in Francia, ma invece di procedere disciplinatamente verso i campi profughi, si rifiutano di lasciare le navi.
Vogliono trasformare questa nave in un altro campo di concentramento.
Si sbaglia, Leon Lakavich. Non possiamo restare qui. Dovremo tornare a terra prima o poi.
Star qui, tornare, stupidaggini. Siamo forse fuggiti soltanto per noi stessi? No! L'abbiamo fatto per centinaia di migliaia di ebrei in tutta Europa che non ce l'hanno fatta.
Il 29 agosto questi profughi sbarcano in Germania, vagarono ancora per l'Europa, più o meno assistiti dagli alleati, più o meno alla ribalta della cronaca internazionale. Ebbene, questi profughi, solo 4 mesi dopo quella risoluzione ONU del 29 novembre dello stesso anno, del 1947, in cui le Nazioni Unite decisero la spartizione della Palestina in uno stato ebraico palestinese e in uno stato arabo palestinese, lo stato ebraico palestinese diventerà ai primi di maggio del 1948 lo stato di Israele, e si aprirono finalmente e definitivamente le porte della terra di Israele per i profughi dei campi di sterminio, poterono finalmente fare quel viaggio con la destinazione sognata, voluta e negata per tanto tempo.
O andremo in Palestina o moriremo tutti qui!
Amburgo, 7 settembre 1947. Dopo 17 giorni di navigazione, le navi arrivano in porto, occupato dagli inglesi. Solo la metà dei passeggeri accetta di scendere pacificamente. Arrivati nei campi, quando vengono interrogati, gli ebrei della Exodus forniscono false generalità. Dicono di chiamarsi Charlie Chaplin o Greta Garbo, o rispondono a qualsiasi domanda con una sola parola, sempre la stessa: Palestina. Il servizio segreto ebraico, la Haganah, organizza un nuovo piano per portare i profughi verso la terra promessa. Ai passeggeri della Exodus 1947 fornisce uno speciale certificato che gli garantisce lo status di priorità per i prossimi imbarchi.
Cercarono di dare ai certificati una qualche ufficialità. Ci scrissero sopra: questo documento ti dà diritto ad entrare in Israele grazie alla tua esperienza sulla Exodus. Poi, in un angolo, c'era un numero. Il nome della persona non compariva mai. Dopo tutto quello che avevano passato, quegli ebrei erano di nuovo solo un numero.
Nella terra di Israele i luoghi hanno sempre una grande quantità di storia e di storie che si incrociano e che forse sono anche comuni alle grandi religioni, a diverse civiltà. Beh, questo spazio della storia che si apre immensamente entro una geografia molto ristretta dà tanti spunti di riflessione, anche di sentimenti. Uno dei luoghi più carichi di storia di questa piccola regione, piena di passato e speriamo anche di futuro, è certamente il lago di Tiberiade. Il lago di Tiberiade è un luogo che tutti dovremmo conoscere, ebrei, cristiani, musulmani, perché è un luogo che appartiene a tutti, nella storia e nella vita e nella fede. E intanto è un luogo che ha molti nomi. In ebraico si chiama Kinneret, che vuol dire arpa, e ricorda la forma di questo lago leggermente tondeggiante. Non dimentichiamo che è un lago che si trova quasi tutto sotto il livello del mare. Vi passa il Giordano, che prosegue poi fino a morire nel Mar Morto. Questo lago si chiama anche Mare di Galilea, perché la Galilea è la regione in cui si trova, e si chiama anche Mare di o Lago di Tiberiade. È un bacino d'acqua di medie dimensioni che oggi come oggi in Israele è il metro di valutazione della quantità di acqua che è piovuta durante l'anno e che costituisce la grande riserva idrica per ebrei e arabi della regione. E in una regione che ha sempre il deserto all'orizzonte e anche come minaccia, ma anche come origine, il livello d'acqua del lago di Tiberiade è qualcosa di cui tutti gli israeliani e i palestinesi si occupano, perché è molto importante. Significa che è stato un anno di pioggia, e la pioggia significa vita, significa agricoltura, significa prosperità. È un luogo molto importante per il cristianesimo, perché era familiare a Gesù ed è familiare a Gesù. C'è questo rapporto di reciproca confidenza, diciamo così, fra Gesù e il lago di Tiberiade. E uno dei ricordi forse più importanti per il mondo ebraico del passato e del presente è che qui sulle rive del lago di Tiberiade, il 10 ottobre del 1909, nacque, vide la luce si fondò, tante sono le parole per chiamare questo momento d'inizio, il primo kibbutz di Israele.
L'11 luglio 1947 la nave Exodus salpa dal porto francese di Sète in direzione della Palestina. Elena Leventhal l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Ornella Bellucci, Antonella Borghi e Lorenzo Pavolini. Per ascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.